non fa da ostacolo, credo si possa tradurre così questo giro di discorsi così irritanti, così, come si dice, non ti lasciano quieto, no? Cioè che fa da ostacolo all'incontro col Signore non è l'ignoranza eventuale che noi abbiamo di tante cose, chi non è ignorante, no? E non è neanche la fragilità, chi non è fragile alzi la mano, dice il Signore, non si scandalizza di questo, anzi, è commovente. E non è nemmeno la cattiveria per alcuni versi, sembra, nel senso che poi alla fine il peccato non è un ostacolo insormontabile per l'incontro col Signore, se. Invece a sentire le cose di stasera sembra che ci sia una cosa che assolutamente non va fatta col Signore come con nessuno, che è quella di banalizzare. Non bisogna mai banalizzare, no. Non bisogna mai far finta, è meglio ammettere di essere ignoranti, per esempio, di essere cattivi, piuttosto che aggiustare le cose inter nos, come facciamo noi. Cioè diffidiamo di una parola troppo ragionevole quando si parla di Dio, cioè di una parola che dà senso. Per lo più noi la intendiamo così, che aggiunge quel pochettino che a noi manca per avere in mano la situazione. Ecco, diffidiamo. Diffidiamo quando si tratta di Dio di una parola troppo consolante che viene a fornire qualcosa in più che ci manca. Perché la parola di Dio presa così in realtà invece è dura, resiste. C'è una parola vera che vuole cambiare la qualità della nostra vita, quindi è esigente, dura. Se non ha quest'aria, se non c'è questa percezione, dubitiamo di tutti i discorsi su Dio. Se non hanno questa durezza, se non urtano in qualche maniera, no? E diffidiamo anche della nostra ragionevolezza. Di quello che noi diciamo basta un po' di buon senso, intendi il mio, ovviamente, perché noi poi facciamo così, no? Anche quando veniamo in chiesa, noi veniamo in chiesa già targati, armati del nostro buon senso, delle nostre idee, al più sentendo la parola di Dio, la lettura, si aggiunge qualcosa, al più, no? Ma quello che conta è quello che pensiamo noi, no? Le nostre idee. Ebbene, diffidiamo perché, altra cosa che il Vangelo di stasera sottolinea, noi siamo tutt'altro che ragionevoli. Noi abbiamo la testa dura e siamo dei ribelli, figli testardi dal cuore indurito, dice il profeta. E qui bisognerebbe entrare, ma non vale la pena, penso, non c'è tempo, però credo che se uno si mette con sincerità, credo che funzioni questo discorso, perché noi abbiamo la testa dura e il cuore indurito, perché poveretti siamo destinati a essere centrati su noi stessi, è un destino questo, è una vocazione carnale, cioè, uno non può fare a meno di essere ripiegato su se stesso, di ridurre tutto a sé, alla nostra altezza. E questo rischia, anche qui il discorso andrebbe fatto più sottilmente, ma rischia di banalizzare tutto tra noi. Non è facile per noi riconoscere non soltanto la parola di Dio, ma appunto, siccome non si riconosce la parola di Dio, noi non siamo capaci da noi neanche di riconoscere le nostre profondità e le profondità di nostro padre, di nostra madre, dei nostri figli, dei fratelli. Fa da ostacolo l'opacità della carne. E l'incomprensione dei familiari è tipica, no? Il nostro figlio è sempre un bamboccio alla fine, anche se ha 40 anni. No? Non ci crediamo noi, tra noi. Perché appunto c'è questa banalità della carne. C'è questa banalità del buon senso. Non so se questo approccio aiuta a capire il dramma dei profeti, che pretendono di far valere la serietà della parola di Dio, di scuotere la vita dei fratelli, ma la loro testimonianza viene schiacciata: va là che ti conosco, ti ho dato io pane e salame, sta zitto, dove vai? So benissimo chi sei, no. Cosa vuoi dire? Il nome di chi parli, appunto. Il profeta, appunto, si scontra contro questa banalizzazione. Nessuno è profeta in patria. E si spiega anche il dramma di Gesù, che ha la disgrazia in questo momento di essere del paese e di essere il carpentiere, il falegname di lì, di avere i fratelli, fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda, di essere di Nazaret. Cosa vuoi che vada a predicare a Nazaret? Lo scandalo dei paesani di Gesù e dei contemporanei di Gesù, che noi non misuriamo mai a sufficienza, perché noi non capiamo che noi Gesù, per fortuna, non l'abbiamo incontrato. Non veniva nessuno in chiesa, ve lo dico io. Se fosse stato uno di noi, no? Per quanto appunto uno di noi, Gesù, certo. E tuttavia l'uno di noi sembra determinante in questi racconti, no? Per noi Gesù, essendo lontano del tempo, è facile che lo collochiamo tra le divinità, lo trasformiamo in una specie di sovraterrestre, angelico. Gesù per noi è una specie, è una cosa attaccata su, no? Per i suoi contemporanei la pretesa e lo shock invece furono terribili. Perché lui, il falegname, avanza questa pretesa? Non so, immaginate, provate a dire anche solo una frase: Dio l'Onnipotente, che ha in mano ogni cosa, si rende appunto presente, visibile in quest'uomo, di cui abbiamo tutte le coordinate umane. Perché lui, il falegname, uno di noi, che l'Eterno, l'Immenso, dal quale tutto riceve vita, al quale siamo chiamati a consegnare ogni giorno la nostra sorte, che abbia questo volto di quest'uomo? La pietra nella quale si viene a inciampare, che se ci pensassimo bene non sarebbe molto diversa, ripeto, noi ce la caviamo solo perché lo trasformiamo in una semidivinità dai contorni magici, ci salviamo così noi dallo scandalo. Lo scandalo della singolarità di Cristo, che vuol dire che noi troviamo Dio solo lì, se non troviamo Dio in Gesù, nel carpentiere di Nazaret. Non lo troviamo né nella Chiesa, né nei fratelli, né nelle cose di questo mondo, da nessuna parte. Da nessuna parte. E d'altra parte qualsiasi discorso su Dio e qualsiasi immagini di Dio deve essere riportato a Gesù, alla vita, ai gesti, alle parole del falegname. Ecco, io vorrei che ci fermassimo un po' qui solo stasera per aprire questo viaggio provocante dell'incontro con Dio. Il rifiuto dei compaesani non è tanto per gelosia, perché lui, no. Ma in realtà è il rifiuto che Dio Onnipotente possa investirsi nell'umano così vicino, così familiare. I contemporanei di Gesù attendevano il giorno del Signore come un giorno fracassante, uno spettacolare regolamento di conti per restaurare Israele. E davanti a Gesù restano scioccati, perché la potenza di Dio, la sapienza di Dio si riduce in questi umili e banali gesti di insegnare e guarire, di accogliere i peccatori, di rimettere in piedi qualcuno che è ferito per la via, no? E lo scandalo riguardo a Gesù, come vedete, contiene in realtà lo scandalo circa l'immagine che ci si fa di Dio. Ed è questo che continuamente si riproduce nella fede. La conversione da questa immagine di Dio, noi vediamo in Dio anzitutto l'onnipotenza. Oh, Dio per noi è quello che può far tutto, che governa tutto, che ha tutto nelle mani. Ebbene, Gesù ci costringe a rinunciare a questa immagine del Dio degli eserciti, Signore della storia, padrone della vita, e ci propone l'immagine di un Dio umile che ha il capezzale dell'uomo malato e ferito. Di più, l'immagine di un Dio ferito, Lui stesso, delle nostre ferite, che porta il nostro male. E questo provoca appunto l'incredulità, come a dire, noi di un Dio così non sappiamo che farne, detto francamente. Cosa ci è arrivato? Che aiuto ci può dare un Dio così debole? A che cosa serve allora un Dio così? Quando noi ci lamentiamo continuamente che Dio non ci aiuta, che non impedisce il male, le disgrazie, che non ha evitato la Shoah, che ci ha fatto arrivare la malattia, quando parliamo così, diamo voce all'incredulità, appunto, allo scandalo. Noi sogniamo una potenza che risolve i nostri problemi e che ci imponga il bene. Noi chiediamo a un Dio che ci eviti la libertà alla fine. Noi chiediamo a un Dio che in qualche maniera risolvesse il nostro fare l'uomo a nome nostro. Soprattutto nelle occasioni difficili, ovviamente, perché quando ce la facciamo ce ne freghiamo anche di Dio. Continuiamo a cercare un Dio che garantisca sicurezza e salute e ci protegga dal male, dalla sofferenza. Ebbene, Gesù sembrerebbe dire, dico sembrerebbe perché chi lo sa cosa succede poi in realtà quando Dio parlerà a me in certe situazioni, appunto. Se non rinunciamo a questo Dio restiamo preda di un idolo, perché il vero Dio è altrove. Egli si rivela nel Messia crocifisso, figura di tutti quelli che la vita crocifigge, ferisce, e di tutti i samaritani che li soccorrono. E quindi non è possibile trovare Dio che percorrendo la via di una libertà che prende in mano la vita e la cura dei fratelli. Non c'è scappatoia, non c'è scappatoia. Ed è su questo disguido su Dio che avviene l'incomprensione con Gesù e l'equivoco sui suoi miracoli. Gesù, di fronte all'incredulità dei suoi compaesani, non può compiere i miracoli, i suoi segni, i suoi gesti con i quali vorrebbe dare la vita, la salute, la guarigione, il perdono, ma non può, perché il dono è questione di incontro, bisogna essere in due, colui che dona e colui che riceve. Dio non può tutto. Da parte sua il dono non ha limiti, questa è la sua onnipotenza. Dio ama e ama soltanto. È onnipotente nell'amore. Ma non può se noi non vogliamo. Non può nonostante noi. È necessaria la fede. E allo stupore dei suoi compatrioti Gesù risponde con lo stupore per la loro mancanza di fede. Era stupito dalla loro incredulità. Ma allora Dio non è riuscito a farsi capire. Questa è la conclusione drammatica di questo Vangelo, ma sarà la conclusione della vita di Gesù. Qui Dio non riesce a farsi capire, questa è la morte di Gesù. Questa è la verità del profeta che dice che noi abbiamo la testa dura. Dio non è riuscito a farsi capire. Il suo amore umile, condiscendente, compassionevole viene equivocato e sconfitto da un'immagine grossolana e prepotente di Dio creata dai fantasmi, dalle paure di queste tenere e testarde creature che continuano a produrre una loro divinità. Questo è il dramma reale della storia, l'idolatria appunto, no? Questa produzione terribile di Dio che fa l'uomo, che va a uccidere la rivelazione di Dio. Il Dio per come viene, viene messo da parte rispetto alle divinità che noi creiamo. Questo è il peccato, questo è lo scontro titanico che avviene in questa banale vita, no? Che noi diciamo banale. Riuscirà Gesù a rivelare Dio e a suscitare la fede in questi fratelli testardi e ribelli? O, per usare i termini di Paolo della seconda lettura, riuscirà a testimoniare la potenza di Dio nella sua debolezza? La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella mia debolezza. E questa è la proposta. A cui viene fermarsi qui, il discorso finisce, ma questo tema non può finire. Inizia quando incominciamo a intravedere qual è questo Dio. E lo si può perseguire soltanto entrando nella via della pietà, nella via umile della vita, accolta giorno per giorno, se si riesce a dar fiducia a questa vita, se si riesce ad amarla, se si riesce a tenerla dolce, se si riesce a spenderla, se si riesce appunto a capire quanto questa vita sia difficile da portare per i nostri fratelli. E se quel poco di energia che abbiamo lo distribuiamo un po', perché si sollevi la fatica di vivere, si alleggerisca la testa e possa la dolcezza di Dio toccare gli uomini.